Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo al giovedì 10 ottobre 2024, questo perché ci ascolti in diretta, perché ricordo che questa trasmissione, oltre andare in diretta ogni giovedì dalle ore 19:10, c'è anche in replica ogni lunedì, quindi salutiamo anche chi ci ascolta in replica la prossima settimana. Dunque, però, oggi di cosa ci occuperemo? Beh, centriamo l'attenzione su due punti, perché da una parte torneremo sull'Argentina, paese che ha centrato le nostre occupazioni e preoccupazioni giovedì scorso. Oggi ci torniamo perché è stato confermato. Mi sto riferendo al veto da parte di Javier Milei di una legge per il finanziamento dell'università pubblica. Ha vetato questa legge e dopo è tornata al Parlamento. E la triste notizia è che il Parlamento, contraddicendosi a se stesso, ha confermato il veto di Milei e quindi l'università pubblica corre più rischio che mai. Come era da aspettarsi, ci sono diverse manifestazioni. Io vi prego di stare alla larga di quello che siamo abituati a sentire, a vedere qui in Italia, nel senso che quando uno pensa a un professore universitario, se un ordinario, normalmente prende non pochi soldi. In Argentina la situazione è molto diversa. Molti lo fanno, i docenti universitari, per passione, anche per prestigio, perché insegnare nell'università pubblica sicuramente è qualcosa che dà curriculum. Però, per esempio, vi do un dato: il 70% dei docenti universitari prendono un stipendio sotto la linea di povertà. Quindi 7 docenti su 10 sono poveri. Come hanno reagito sia i docenti che gli studenti? Fanno lezione sulla strada. Immaginate voi i banchi dell'università in mezzo al corso di Buenos Aires. Questa è una delle notizie, però quello che c'è da dire è che abbiamo intervistato sabato scorso un prolifico autore, nonché giornalista, ha scritto tanti libri, molti dei quali sono stati pubblicati anche in Italia. Il suo nome è Martín Caparrós e lui è stato al Teatro Municipale della città emiliana e ha fatto il pieno. Nonostante ci siano più di 3.000 posti, se non vado errato, la gente ha fatto una lunga coda per vedere dal vivo questo giornalista ed scrittore argentino, classe 1957. Ha studiato storia a Parigi, attualmente abita a Madrid, è stato esiliato dalla dittatura, credo che questo è un punto da tenere presente. Questo sarà il primo dei temi che toccheremo oggi in questa puntata di Latinoamericando, la numero 948. Il secondo tema, che magari dedicheremo più tempo, è quello che sta succedendo in Colombia. Perché in Colombia, due giorni fa soltanto, il presidente Gustavo Petro ha pubblicato un tweet molto scueto dicendo semplicemente che è iniziato colpo di Stato. Allora, sono parole forti. Poi, provando a capire perché Petro aveva detto una frase così forte, abbiamo saputo che in realtà quello che lui chiama golpe di Stato è un'indagine da parte del Comitato Nazionale Elettorale che riguarda la sua campagna elettorale. Quindi credo che c'è molto a dire, ad esempio, perché questa stessa giustizia non ha indagato con la stessa determinazione le campagne elettorali presidenziali del passato. E quindi vi invito a continuare l'ascolto perché ci sono tante cose da capire su questa vicenda. E avremo anche una ospite della prima volta che la sentiremo. Dunque, vediamo se possiamo aggiungere qualche altro tema. Credo che una delle notizie più importanti, direi, è quello che è successo in Haiti, un paese che qua l'abbiamo trattato in tante occasioni, però che va sempre ricordato la tragedia che sta vivendo. Dunque, il discorso è che per colpa di una gang, che sapete che si sono impadronite del paese caraibico, c'è stata una matanza di ben 150 persone, uno dei più gravi massacri nel paese caraibico. Un'altra delle notizie che possiamo dare è quello che è successo in Brasile, dove sono stati elezioni municipali anche le città molto importanti come Rio de Janeiro, come San Paolo. In molte di queste si andrà al ballottaggio e sicuramente l'ex presidente Jair Bolsonaro è uscito meglio di quello che alcuni si aspettavano. Io ho fatto una specie di accenno perché ci sono tanti argomenti e ospiti che avremo in questa edizione latinoamericano. Prima di andare avanti, vi ricordo che 120 82 301 è il conto corrente postale, che il RID bancario, che il pago elettronico e che il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per andare avanti. Adesso sentiamo Martin Caparrós, però una cosa va detta. È una persona che ha fatto l'istoria del giornalismo in Argentina. È di quella generazione di giornalisti che se l'ha giocata per la verità e contro la dittatura. Quindi oltre ad essere un prolifico scrittore è un grandissimo giornalista. E allora dopo la sua importante e molto partecipata conferenza a Ferrara l'aveva intervistato e questo ci diceva.
Tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge, matar o morir, y así nos hacemos argentinos.
Siamo qua con Martin Caparrós per Latinoamericano Radio Cooperativa. La prima domanda che volevo farti, Martina, è come spieghiamo questa crisi così marcata, la povertà è passata dal 41 fino al 52,5%, come mai siamo arrivati a questo punto?
Sì, no, è una lunga storia, dove la cominciamo? Diciamo che negli ultimi 20 anni tutti i governi, forse peronisti, forse liberali, che hanno stato lì in Argentina, non hanno potuto risolvere la questione economica che è funzionato di peggio in peggio, no? Ogni volta peggiore, non so come si dice. E allo stesso tempo hanno creato su di loro una sospetta di essere ladroni, di essere corrotti, eccetera, eccetera. Dunque il risultato di tutto quello è che la maggioranza degli argentini non credevano più in questi politici, con tutta la ragione, e volevano qualsiasi cosa che non sia uno di loro, e hanno scelto questo pazzo che curiosamente è l'unica alternativa che è apparita a questi due partiti, il liberale e il peronista, e lui ha una sola ossessione che è il deficit. Lui parla tutto il tempo di deficit zero, che significa che lo Stato non deve avere deficit, no? No, sì. È deficit zero, sì. E per conseguire questa misura, lui ha tagliato tutte le spente dello Stato, incluso l'educazione, la salute, l'alimentazione degli più poveri, eccetera, eccetera, eccetera. E dunque ha creato una recessione enorme in Argentina, si è perduto 6% del prodotto interno brutto dell'Argentina in 9 mesi, e qualche 500.000 persone sono rimaste senza lavoro, e una situazione economica insostenibile, perché non c'è denaro, la gente non ha soldi per comprare quello che precisa, Queste statistiche che tu dicevi hanno mostrato che uno su cinque argentini non mangiano quello che dovrebbe.
Sì. Quindi stiamo parlando di povertà estrema, di indigenza.
Sì, sì.
Anche quello è aumentato.
Sì, è aumentato molto, perché questo settore, diciamo, della popolazione viveva in grande misura dei lavori temporali, dei lavori un po' così non molto regolati, e questi lavori hanno sparito nella misura in cui non c'è denaro nella società, no?
Oltre ad essere giornalista, sei un scrittore molto proficuo, hai scritto tantissimi libri, fra i quali uno dei più recenti, che ha avuto anche una nuova edizione, che si chiama proprio La fame e l'hambre. Ecco, cosa possiamo dire di particolare del caso argentino, tenendo in conto che è un paese che può produrre alimenti per ben 400 milioni di persone. Questi sono i numeri, quindi c'è una specificità della fame in Argentina rispetto anche ad altri paesi latinoamericani?
Non so se è specificità, ma è un esempio di come funziona la fame nel mondo, soprattutto in America Latina, e per quello l'ho inclusa in questo libro, il libro La fame. L'Argentina è capabile di produrre alimenti per 400, come tu dicevi, milioni di persone. Ma non lo fa, perché la produzione di alimenti in questo momento nel mondo non si fa per alimentare quelli che ne hanno bisogno, si fa per vendere questa produzione nei mercati più ricchi. La produzione alimentare si fa perché i produttori diventano più ricchi, non per alimentare quelli che ne hanno bisogno. E in Argentina, propriamente, la maggioranza di questa produzione si fa per esportare soprattutto alla Cina, dove la mangiano i maiali cini. Dunque facciamo della soia per i maiali cini, e allo stesso tempo il mercato interno non funziona di forma che tutti mangiano. O mangiano, non so come si dice,
sì.
Il sognativo mi scappa. Ma quello che è un esempio è come si produce non per dare di mangiare a quelli che devono mangiare, ma per vendere al prezzo più alto possibile. E in Argentina è particolarmente visibile quello.
Soprattutto l'infanzia e l'adolescenza, che sono...
Sì, d'accordo a queste ultime ricerche, due su tre degli giovani argentini di meno di 15 anni, credo, o 17, non mi ricordo, non mangiano quello che devono mangiare. Così stai facendo una generazione intera di gente che non è completa, che non è fatta, no? che manca il più basico, no?
E poi con altri paesi latinoamericani possiamo fare confronto,
sì.
O anche il rapporto che c'è dell'Argentina con altri paesi della regione?
In generale, come dire, il modello è lo stesso, voglio dire, in America Latina si produce per l'esportazione e non per il consumo, la consumazione interna è seconda all'esportazione, è quello che permette la enorme disuguaglianza, come si dice?
Disuguaglianza
che c'è in America Latina. Io dicevo che i ricchi in America Latina possono vivere in questa disuguaglianza per due ragioni fondamentali. La prima è che vivono dell'esportazione di prodotti, di materie prime, dunque non hanno bisogno di molta parecchia mano di opera, no? dunque non hanno bisogno dei suoi poveri per lavorare, per estrarre questa ricchezza, e dall'altra parte, come il loro mercato non è interno ma esterno, non hanno neanche bisogno dei suoi poveri per consumare.
Sì, per il consumo, sì, sì.
Consumere. Dunque non hanno bisogno dei suoi poveri per niente, né per lavorare né per consumere, e possono permettersi che tutta questa gente sia molto più poveri che se ne avevano bisogno, no? Si capisce?
Martin Caparrós, la gente si tufferà? Scenderà in piazza?
Si vede già che c'è molta gente che comincia a abbandonare a Milei. Le ultime inchieste, sondaggi lo mostrano chiaramente, e non per una questione teorica o ideologica, semplicemente perché non hanno le cose che mangiare.
Lei non è arrivato con la promessa che risolverà la povertà, quindi un po' si aspettava questa situazione la gente, o no?
Bueno, lui è arrivato con la promessa che c'era la casta che doveva pagare questo reset della situazione, no? E di più in più di gente vede che non è la casta è uguale che sempre, e loro non hanno da cosa mangiare. Dunque questa promessa, e d'un'altra parte una cosa è sentire una promessa, non c'è soldi, bla 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 bla, e un'altra cosa è 10 mesi dopo continuare a non poter comprare le cose le più necessarie.
Martin, prima di salutarci, progetti letterari, hai qualcosa che hai in mente, un nuovo libro?
C'è un libro molto strano per me che esce in 15 giorni in Spagna.
Ah, cioè, arriverà anche in Italia?
Non lo so.
Non si sa, vabbè.
Non lo so perché il mio editore, che sempre viene qua a Ferrara, questa volta non è venuto. Dunque non lo so. Ma esce adesso in Spagna, Argentina, Colombia, Messico, eccetera. E dicevo che è un libro molto strano, perché sono in qualche sorta le mie memorie, o qualcosa così. E non avevo mai pensato che farebbe questa cosa. Ma con la malattia e la sella e tutto quello mi sono messo a rememorare.
Un'autobiografia?
Memorias, sì. Memorias, come si dice, attraversadas por la malattia.
Attraverso la malattia, sì.
Sì. Dunque è un po' una mistura di delle storie della mia vita e la sensazione di non poter più camminare, non poter più fare tutto quello che ho sempre fatto. Esce adesso, dunque non so che cosa diranno.
Magari ce lo fai sapere se arrivi in Italia, soprattutto così lo facciamo conoscere agli ascoltatori.
D'accordo, sì, claro. In español se llama Antes que nada. Muchas gracias.
Grazie mille. Era Martin Caparrós, che rispondeva alle nostre domande, uno che ha fatto la storia del giornalismo in Argentina, è stato cofondatore di un quotidiano importante che si chiama Pagina 12, lo ho citato in più di una occasione, ha ricevuto tanti premi come quello del Re di Spagna del 1992 e poi Planeta Argentina nel 2004, e nel 2011 ha vinto il 19° premio Herralde per la sua novella Los Living. Adesso facciamo una breve pausa musicale. Quando torniamo, ci sposteremo in Colombia. Non cambiate frequenza, fra pochissimo siamo con voi in diretta, quando sono le 19:44 minuti.
Bailando cumbia en la plaza, con lunes yo amanecí, bailando cumbia en la plaza. Estaba Magdalena Ruiz, con María Pacha y Tomasa. Estaba Magdalena Ruiz, con María Pacha y Tomasa.
Tema che ci occupa adesso è la Colombia, perché Gustavo Petro è uscito con questo tweet dichiarando che c'era un colpo di Stato in corso, però che in realtà si tratta di una decisione da parte del Comitato Nazionale Elettorale. Per parlare su questo è che chiamiamo uno dei punti di riferimento che ha il latinoamericano quando di Colombia si tratta, cioè Giacomo Finzi. Giacomo Finzi, buonasera e bentornato al latinoamericano.
Buonasera Gustavo e tutto il pubblico di Latinoamericano, sempre un piacere partecipare nella trasmissione.
Piacere per noi ascoltarti, tu ti trovi a Bruxelles perché fai un po' di ricerca in Colombia e anche in Belgio, giusto? Un po' il dono dell'ubiquità, diciamoci così.
Sì.
Ci puoi descrivere un po' meglio questa situazione politica, Giacomo?
Sì, la notizia che descrivevi poco fa è appunto una notizia degli ultimi giorni, di due giorni fa, quindi di domenica, no, di martedì, scusa, che a seguito di una indagine che sta facendo il Comitato Nazionale Elettorale, si è aperto un fascicolo, anzi cinque fascicoli contro il presidente Gustavo Petro, in origine sono per... diciamo teoriche irregolarità nel finanziamento della campagna elettorale del 2022, quindi si tratta di cinque casi a cui è stata imputata una irregolarità di finanziamento a partiti politici o gruppi sindacali, organizzazione sindacale, stiamo parlando dell'Union, la USO, che è un sindacato molto forte in Colombia del settore diciamo obrero, una centrale sindacale, poi la FECODE, che è un grande sindacato dei maestri del mondo dell'educazione in generale, educazione media e base e anche in parte superiore, ed altre strutture partitiche e sindacali con certa affinità politica al presidente Gustavo Petro per finanziamenti illeciti durante il corso della campagna elettorale del 2022. Quindi stiamo parlando di ancora verifiche sicuramente da confermare, a cui il presidente Gustavo Petro sicuramente risponderà. A seguito di queste denunce da parte del Comitato Nazionale Elettorale, del CNE, Gustavo Petro ha, diciamo, in conferenza stampa risposto punto per punto, condannando e anche con argomenti, diciamo denunciando quanto questa realtà, questa operazione sia un'operazione di tipo politico. Ricordiamo anche che il CNE dovrebbe essere un ente super partes, quindi non dovrebbe essere strumentalizzato dalle parti, ora come altri organi dello Stato colombiano, sta in qualche momento sopra le righe di una destra, come per un bel po' di tempo è stato in Colombia la fiscalia, è stata egemonizzata da una destra reazionaria, in particolare la destra diciamo rappresentata dal Centro Democratico, che è il partito che è stato fondato da Álvaro Uribe e dai suoi successori, da Paloma Valencia, la senatrice Paloma Valencia, Fernanda Cabal, che molto presumibilmente è una candidata per le elezioni 2026, quindi già si stanno muovendo delle possibili alterazioni degli organi istituzionali dello Stato. Quindi Gustavo Petro, a seguito di questa denuncia del CNE, ha chiaramente fatto notare all'opinione pubblica in una conferenza stampa a tutto il paese, diciamo, attraverso il canale istituzionale e anche attraverso le reti sociali che vengono spesso utilizzate, come questa campagna della SNE in realtà sia stata strumentalizzata dalle parti politiche dell'opposizione, del centro democratico, dei partiti reazionari, e ha invocato, diciamo, la necessità di difendere il governo popolare e anche il voto degli 11 milioni di colombiani che hanno appoggiato il patto storico nel suo importante trionfo elettorale del 2022, a mobilitarsi in, in assemblea permanente, e anche ha denunciato, diciamo, all'opinione pubblica internazionale di dichiararsi allerta di fronte a possibili colpi di Stato, quindi a colpi di mano che potrebbero, ha anche invocato, questo è anche molto importante, che la forza pubblica, quindi l'esercito, la polizia, ha avuto l'ordine di non sparare sul popolo, cosa che in passato, come abbiamo molto spesso documentato purtroppo in queste frequenze, è avvenuto purtroppo molte volte. Quindi ha invocato anche il rispetto dell'istituzionalità del governo democratico. Questa non è sicuramente la prima volta che il presidente Gustavo Petro soffre un attacco da parte non solamente delle istituzioni. Ha avuto, diciamo, questo governo molte difficoltà dal punto di vista istituzionale, ha avuto la fiscalia, come dicevo prima, incontro, ha avuto un'opposizione in Parlamento che molto spesso ha ostacolato le riforme sul piatto della Camera dei deputati e dei senatori. Quindi siamo ormai a quasi un anno e mezzo dalle elezioni del 2026, quindi
si sta pensando in queste elezioni, lo succede in tanti paesi, l'ho visto. Sì. Anche quello che sta succedendo in Bolivia, che le elezioni saranno l'anno prossimo, manca ancora di meno sicuramente. Allora, io sono contento perché a questa chiacchierata aggiungiamo adesso, per la prima volta che la sentiamo qui al Latinoamericano, a Selmira Orozco. Selmira Orozco, buonasera e benvenuta al Latinoamericano.
Buonasera, grazie a voi per questo invito e questo spazio che ci date per parlare della Colombia, ecco, che grazie. In questo momento sta vivendo, sì, un momento particolare.
Sicuramente, mi permetta che la presenti, lei è responsabile del Patto Storico Colombiano e anche una lideressa sociale sempre del Patto Storico in Italia. Anche adesso si trova in Italia, però normalmente abita nel suo paese. Selmira, lei si è appena sintonizzata con noi, però prima le chiedevo a Giacomo Finzi cosa opinava di questa frase, no? Un colpo di Stato. Secondo lei dovevo prendere sul serio quando Petro parla di un colpo di Stato?
Certo, dobbiamo prenderlo sul serio, perché dal primo giorno che abbiamo vinto le elezioni, la ultradestra colombiana, che non è solo ultradestra, ma anche ha delle infiltrazioni mafiose e del narcotraffico, e non solo, hanno provato, insistito a che lui non riuscisse ad arrivare al potere anche prima delle elezioni, dopo essere eletto ancora con maggiore ragione, e dal primo giorno che sia dal 7 d'agosto di 2 anni fa, quando lui ha preso in mano lo Stato colombiano, sono stati loro dal primo momento che a fare di tutto per non permettere la governanza in Colombia.
Con quale esito?
Fino adesso hanno iniziato a provare di diversi modi a non permettere che lui governasse, nel senso che hanno provato sempre all'interno del Senato e della Camera a non permettergli a passare avanti tutte le riforme sociali che il governo di Gustavo Petro e Francia Márquez hanno voluto portare avanti e che fanno parte dell'autonomia e del modo di poter facilitare alla comunità, alla popolazione più olvidata dei governi anteriori, a poter uscire dalla povertà assoluta nella che vivono. E queste riforme sociali, come la pensione, il diritto alla salute, all'educazione, anche per gli agricoltori, e anche adesso che siamo ad ottobre, fine ottobre, primi giorni di novembre, avremo la costa 13 nel sud-occidente colombiano, hanno provato in tutti i modi a non permetterle di andare avanti con le proposte di governo che per la tristezza loro ogni volta che hanno provato anche a involucrarlo in delle storie di falsità, di robo, cioè delle dinamiche che loro invece si avevano portato avanti, ha dimostrato tutto il contrario, che questo uomo corretto, che è un uomo che conosce Colombia, che ce l'ha in testa e che le politiche che lui porta avanti sono quelle che il popolo colombiano, per il quale abbiamo votato. Più di 11.000 colombiani abbiamo votato per lui, per il suo programma, e è un esempio. Vi voglio riportare, adesso mi è venuto in mente il fatto che hanno voluto anche involucrare suo figlio maggiore, più grande, in una storia di infiltrazione di soldi mafiosi. Fino adesso ha dimostrato la sua correttezza anche come padre, che ha detto sì, lui ha sbagliato, sarà la giustizia a giudicarlo, non sarò io a salvarlo, ma sarà la giustizia. Io come presidente non farò niente e non ostacolizzerò la giustizia colombiana. Invece in altri governi precedenti hanno fatto tutto il contrario, hanno insabbiato tutto in modo che non si capisse, permettesse a questi ladri di rubare l'erario colombiano.
Siete all'ascolto di Latinoamericano, Radio Cooperativa. Ci sta rispondendo alle nostre domande Selmira Orozco, e anche abbiamo collegamento da Bruxelles Giacomo Finzi, al quale vorrei fare un piccolo commento. Io ho un amico che ha votato senza pensarci due volte per Gustavo Petro, ma mi ha detto: se c'è una cosa che non sopporto di Gustavo Petro è che non sa ammettere i propri errori, che quando commette un errore dà la colpa a qualcun altro. È così questo, Giacomo?
Sì, a volte penso che sia parte del gioco politico essere, anche a livello di liderazgo, questo essere anche a volte cocciuti, se vogliamo. Anche questa volta, questa ultima presidenza è stata sofferta dopo tanti tentativi, quindi sicuramente c'è una voglia di fare e anche tutta una voglia di riscatto del popolo colombiano che lo ha appoggiato. C'è anche, dal mio punto di vista, una paura di fallire, che è un'opportunità storica importante, forse unica, e forse anche molti leader storici, molti leader politici non si assumono spesso le responsabilità di fronte ai fallimenti, a errori o a uscite a volte infelici. Chiaramente siamo esseri umani e tutti, e quindi ci possono essere talvolta degli errori, sicuramente fa parte del liderazgo, della personalità. Nel corso di questi due anni, oltre due anni di governo, sono già stati parecchi conflitti interni al governo con taluni ministri con cui c'è stata proprio una rottura evidente. Io mi ricordo per esempio con il ministro dell'educazione Gaviria, che c'è stata proprio una rottura, che parte della coalizione, una rottura politica importante che ha avuto un costo politico evidente, perché poi certe riforme non sono andate in porto, anche perché è venuto meno l'appoggio di certi partiti centrali, ma è anche venuto fuori lo spirito reazionario di certi gruppi politici che appartenevano alla coalizione di governo. Quindi uno si mette anche di fronte a dire con chi ci siamo alleati pur di arrivare al governo e qual è il costo politico. E quindi chiaramente il costo di certe alleanze poi si riflette nella mancanza di numeri in Parlamento, come dicevo prima, e anche Selmira diceva certe riforme importanti, la salute, l'educazione, le pensioni, non hanno avuto purtroppo a volte i numeri. Adesso ancora siamo nelle ultime settimane, siamo di fronte a nuovi tentativi di approvare riforme importanti. Come dicevo nel primo intervento, manca un anno e mezzo, e quindi il rischio è che però i limiti della proposta politica in sé vengano fuori dalle difficoltà della coalizione, al di là delle buone intenzioni, purtroppo. Ecco, un altro punto importante è sicuramente La difficoltà di avanzare nella pace, nel grande tentativo della pace totale, sicuramente sta raccogliendo.
A che punto siamo su quell'aspetto?
Per esempio, poche settimane fa con l'LN c'è stata, con l'Esercito Liberazione Nazionale, la principale guerriglia rimasta in campo in Colombia, che quest'anno ha compiuto 60 anni di esistenza. Poche settimane fa si è arrivati a una rottura totale delle trattative e dei punti iniziali delle trattative. Qualcosa con le dissidenze delle FARC sta andando avanti, con le dissidenze delle milizie armate che non si sono entrate nell'accordo di pace del 2016 tra il governo di Juan Manuel Santos e le FARC e PE. Queste milizie, alcune si stanno negoziando. Un aspetto importante è i colloqui iniziali per negoziare con i gruppi successori del paramilitarismo, in particolare alcuni gruppi armati presenti soprattutto sulla costa, che hanno legami col clan del Golfo. Quindi sicuramente quelli sono spunti interessanti, importanti, che però non hanno ancora raccolto un livello soddisfacente da mettere sul tavolo. Quindi sicuramente sono state molte le proposte, state molti i tentativi. Direi che il fallimento più grosso sia stato quello delle ultime settimane con l'LN. C'è da dire che l'LN ci ha messo del suo.
Sì, c'è stato un attentato, giusto?
Sì. Hanno fatto diverse operazioni militari, attentati, azioni politiche, e quindi insomma ha dichiarato proprio di non volere andare avanti. È stato quasi un gesto unilaterale dell'LN per mettere fine a questi tentativi di esplorare una possibile cessata il fuoco bilaterale, perché per ora le operazioni, in qualche modo le operazioni militari, erano limitate. Adesso di nuovo, dopo questa fine di questo attentato, questo attacco, sicuramente con morti eccetera, dopo questo attacco chiaramente il governo ha già dato il via libera a nuovi operativi militari, chiaramente.
Io mi ricordo quando si è firmato l'accordo con le FARC, sempre si è parlato di una specie di contrasto, non so se chiamarlo così, fra quello che succede in Bogotà rispetto a quello che succede in tutto il resto del paese. Selmira Orozco non è di Bogotà, è di Cali, no? Mi corregga se mi sbaglio, Selmira.
Sì, io sono del sud-occidente colombiano. Sono del sud-occidente colombiano, sì.
Perché io vorrei chiedere come state vivendo voi, lontani dai grandi centri urbani della Colombia, questa situazione, questi accordi o no di pace. Come state vivendo lì voi?
Bueno, nel nostro territorio diciamo che c'è una tradizione dal periodo del colonialismo di organizzazione delle comunità, c'è il senso di comunità, e questo lo abbiamo visto molto, lo abbiamo vissuto durante l'estallido sociale 2 anni fa, quando la popolazione e i giovani sono stati in strada a non permettere, 3 anni fa, scusate, a non permettere il governo di Iván Duque a portare avanti le riforme che pensavano solo ai ricchi e non ai poveri. Rispetto, allora, partendo da questa riflessione, gli accordi di pace del 2016 con la FARC e nel sud-occidente si hanno vissuto, e abbiamo avuto anche, diciamo, nel Departamento del Valle del Cauca, la regione del Valle del Cauca è dove più avanti si è portato riflesso in positivo l'accompagnamento agli compagni fariani, sempre tenendo presente che nel governo anteriore siamo riusciti a applicare il 2% degli accordi con molta, molta fatica. Oggi per oggi Cali e il sud-occidente colombiano, in particolare la città di Cali, punto di resistenza a livello nazionale, ha dimostrato e l'appoggio al governo e è stata la popolazione che più alto numero di votanti ha portato alle urne, sì, convinte di questo cambio che ha iniziato non solo nel 2016, ma è una costruzione di lotta continua, delle comunità in campagna. E sì, fa molto piacere questo approccio che lei fa di riportare, di allontanare le grandi città, perché il conflitto colombiano si è vissuto prima in periferia, nella campagna, e
soltanto
zona
dopo in città. Prendiamo una telefonata breve. Pronto la cooperativa? L'abbiamo fatto aspettare un po' troppo, non ci ho ascoltato a lei. Io prima l'ho presentato a lei, Selmira Orozco, come responsabile del patto storico colombiano. Ci può dire in poche parole di cosa parliamo qui in Italia? Un breve accenno.
Sì, certo. E noi come comunità colombiana e seguitore del nostro governo si è creato a livello internazionale le realtà dei colombiani che dopo l'estallito sociale siamo usciti dalla clandestinità per conoscerci e ci siamo organizzati e come patto storico internazionale abbiamo sostenuto il governo durante il periodo delle elezioni, continuiamo ancora adesso attivi politicamente appoggiando il nostro governo. Siamo la coppia uguale in Colombia, tutti l'immigrazione, tanto sociale, economica e politica della Colombia, che si è unito all'estero per appoggiare il governo colombiano, il nostro governo.
Giacomo Finzi, Uribe, che ruolo ha in tutta questa vicenda oggi? Ad ottobre 2024, magari di nascosto, ma non mi sembra che sia una persona che rimanga a casa a guardare la televisione, giusto?
Sì, una buona domanda, anche perché, come sempre, abbiamo già anche discusso in altre situazioni, i processi a suo carico, che insomma, comunque sono ancora in atto, quindi anche secondo me anche questo, il fatto che proprio questa settimana siano arrivate questo intervento del CNE è anche una modo di pressione,
sì,
di tutta
mi chiedo se Uribe c'entra qualcosa con questa ultima mossa del CNE.
Allora, come dicevo prima, c'è un'infiltrazione non solo nel CNE ma anche in buona parte delle istituzioni colombiane di certi settori politici reazionari dell'estrema destra, quindi attraverso pedine chiave, Selmira diceva del narcotraffico, molto spesso appunto sono legate, c'è una collusione molto, molto spessa tra la destra reazionaria e il paramilitarismo e il narco, e tutto un sancocio, diciamo, di cose, e quindi non rimane certo tra le righe. Uribe è sempre un po' più rifilato, non appare più mediaticamente perché ha sicuramente sofferto un colpo quando si è trovato qualche mese fa, qualche anno fa, ai domiciliari, non resti domiciliari che riguardano tra l'altro uno dei minori processi a cui deve rispondere in questo momento di testimoni falsi, quindi tra tutte le accuse credo che sia proprio il processo di minore importanza, non dal punto di vista politico, ma dal punto di vista delle eventuali condanne. Quindi i processi stanno andando avanti, quindi sicuramente politicamente, secondo me, dal mio punto di vista, può diventare un padrino politico delle future candidate. Prima parlavo di eventuali candidature di Paloma Valencia o Fernanda Cabal, che sono persone ben più a destra, quindi secondo me, dal mio punto di vista, ancora più reazionarie dello stesso Uribe, con posizioni direi oltranziste ancora di più, cioè associabili insomma nel gergo latinoamericano alle posizioni dei libertari alla Milei o bolsonarismo, ecco, per associare proprio in termini latinoamericani la gravità delle, quindi si rischia che queste figure possano ulteriormente radicalizzare l'opposizione, che come dicevo è un'opposizione che in questo momento non ha raccolto grande successo nelle mobilitazioni di piazza, è più forte nei mass media e nelle istituzioni, quindi bloccando le riforme e cercando di bloccare le riforme in Parlamento e al Senato, e anche ostacolando attraverso golpes istituzionali, golpes mediatici. È una strategia, secondo me, più efficace, che sarà da vedere il ruolo delle forze armate. Lo dicevo prima, l'intervento di Gustavo Petro nella conferenza stampa di qualche giorno fa era di non dare ordini a intervenire alle forze armate, di rispettare la lealtà nei confronti di questi 11 milioni, oltre 11 milioni colombiani che hanno votato per il patto storico. Quindi un appello alla lealtà del pueblo, un po' in termini di Allende, di rispettare l'esercito, la lealtà istituzionale.
Questo concludi?
No, questo mi pare un appello importante, visti i climi di golpe che si respirano, come dicevi tu, in Bolivia, è stato in Perù qualche anno fa, eccetera. Quindi c'è un'area sempre fresca di golpe, e quindi è un importante appello all'istituzionalità. Ed è sempre un po', diciamo, Petro ha cercato di cambiare i vertici delle istituzioni militari qualche mese fa, è fondamentale sicuramente un cambiamento della dottrina militare.
Devo concludere con questa bellissima chiacchierata sia con Giacomo Finzi, che insegna sia in Belgio che in Colombia, e che anche con Selmira Orozco, va ricordato che è una leadessa sociale. Grazie mille a entrambi.
Grazie.
Ciao a Selmira, un abbraccio.
Hola, carissimo.
Avete capito che si conoscono entrambi. Adesso, gentili ascoltatori, è arrivato il momento di sentire questa musica.
Toda una vida.
Perché sono le 20 e 15 minuti, quindi è arrivato il momento dei congedi. Ora l'ho detto perché ci ascolta in diretta il 10 ottobre, perché magari ci ascoltate il lunedì 14 dalle ore 16:25. Nel primo caso, fra poco sentirete un intervallo musicale, dopodiché le repliche della giornata in conclusione. Se invece ci ascoltate in replica, fra poco sentirete Gabriele con Economia e Società. Voi in ogni caso continuate all'ascolto di Radio Cooperativa.
Crece mi vida, ansiedad.
Sentirete testimonianze, sentirete interviste, sentirete informazione, ma di pubblicità proprio zero. Perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza.
Cansaria de decirte siempre, pero siempre, siempre.
Non l'ho detto prima, però oggi musicalmente ci ha accompagnato Andrés Landero con un CD del 2016, Yo Amanecí, una musica molto colombiana, come probabilmente l'avete capito.
Staria conti.
latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com, scriveteci per sentire i vostri commenti, positivi o negativi che siano.
Staria contigo.
Stiamo concludendo con la puntata 948 del Latinoamericando. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima. Oh,